Ecco, state sempre molto attenti, ma io stasera vi chiedo un'attenzione un pochino particolare a questo schema perché è importante, ecco, per capire quello che voglio dire, quello che si deve dire, quello che si deve meditare. Quindi questi passaggi sono importanti, ecco, richiedono una certa concentrazione, ma l'avete sempre, ma lo chiedo un pochino di più. Il mistero pasquale. Cuore, il centro di tutta la vita della Chiesa. La Chiesa non può fare a meno di questo. Di alcune cose può discutere, di cui fare a meno, secondo tempi, ma la Chiesa non può fare mai a meno dell'Eucaristia, perché senza l'Eucaristia la Chiesa muore, non esiste la Chiesa. È la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma è l'Eucaristia che fa la Chiesa. Quindi è la Chiesa che fa l'Eucaristia. E qui abbiamo davanti San Francesco, ora, i testi sono infiniti del suo amore all'Eucaristia e al culto eucaristico, no? Non si capisce Francesco senza l'Eucaristia. Il nostro Salvatore, dice il Concilio Vaticano II al capitolo secondo, il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, per affidare così alla diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione. Sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura. C'è tutto. Noi possiamo partire allora per capire questo discorso dalla lettera a Corinzi, dove l'Apostolo Paolo rimprovera quei cristiani quali celebravano l'Eucaristia con fede, eppure dice che mangiavano e bevevano la propria condanna, mangiavano e bevevano il veleno, non perché non avevano fede, ma perché non capivano il valore di quei segni, ma non li capivano perché non li traducevano nella loro vita. Chiaro? Quindi, quelli lì erano cristiani che celebravano con devozione l'Eucaristia. Dicevano, c'è il Signore, lo dicevano. Ma mangiavano e bevevano la propria condanna. Dicevano che quindi, invece di mangiare il pane, mangiavano il veleno, invece di bere il calice. Allora, sono necessari, è necessaria questa comprensione che non è intellettuale, è biblica e spirituale. Allora, la Pasqua del Signore, perché dite, è convito pasquale, rinnova la Pasqua del Signore, l'Eucaristia, si perde nella notte dei tempi, quando noi celebriamo la Pasqua annuale. Ecco, sappiamo che quella notte, quella luna piena, ha visto la Pasqua della notte dei tempi, quando tribù nomadi nel deserto, all'inizio della primavera, infatti siamo al plenilunio di primavera, piantavano le tende, facevano un sacrificio di capri e con questi sangue bagnavano i piodi delle tende, quindi un rito antichissimo, pensiamoci sempre nella notte meravigliosa di Pasqua. Questo rito viene ripreso dall'Esodo, Esodo 12. Non leggo il testo perché sennò mi ci vuole troppo. Esodo, ma lo conosciamo bene. Ogni famiglia o gruppo di famiglie deve prendere un agnello. Come? O un capretto. Qui agnello, prendiamo agnello o capretto. Questo agnello deve essere ucciso, ma non devono essere spezzate le ossa, importante questo particolare, non devono essere spezzate le ossa. Poi, con il sangue di questo agnello, vengono bagnati gli stipiti delle porte. E laddove c'è questo sangue, l'angelo sterminatore non passa, altrimenti vengono uccisi i primogeniti d'Egitto, sia degli uomini che degli animali. E così, attraverso questo agnello immolato, attraverso il suo sangue, il popolo di Israele viene liberato dalla schiavitù dell'Egitto. Infatti c'è scritto l'agnello, questo è un uguale, questi due trattini è un uguale, vuol dire uguale liberazione, chiaro? Quindi l'agnello è uguale liberazione. Potrebbe, l'hanno messo così. Il secondo momento della Pasqua è quando quindi il popolo giunge nel deserto. E ricordate, al capitolo 24 dell'Esodo si svolge un grande sacrificio. Mosè costruisce 12 tavole di pietra, poi fa il sacrificio degli animali e col sangue di questi animali asperge il popolo che ha fatto una promessa. Dice, quello che Dio ha comandato lo farete? E il popolo risponde, sì, lo faremo, va bene? E quindi li asperge nell'alleanza, l'alleanza fra il popolo e Dio, secondo momento della Pasqua. Allora, il primo aspetto della Pasqua, secondo l'Esodo, ha due momenti, l'agnello e l'aspersione del sangue, cioè è un rito di liberazione dalla schiavitù e un rito di alleanza. Come dice il testo dell'Esodo, celebrerete questo rito di generazione in generazione. Dice, è la Pasqua del Signore, lo celebrerete di generazione in generazione. Quindi gli ebrei celebrano di generazione in generazione questo rito. E Gesù celebra questo rito come facevano gli ebrei, di generazione in generazione, durante la sua vita terrena. Ha celebrato la Pasqua durante la sua vita terrena, costantemente. C'era un rito, alcune cose erano cambiate, per esempio può darsi che non c'era l'agnello, non sempre c'era l'agnello, ma al posto dell'agnello c'era il pane azzimo, quindi vedete è un rito, quello che si voleva cogliere era il senso della liberazione e dell'alleanza più che il gesto materiale, però si compiva e il capo della famiglia veniva interrogato dal più giovane, domandava perché facciamo questa festa? E il più giovane ripeteva la storia della salvezza dal padre di Abramo, via via via, e qui vedete una liturgia della parola, poi c'erano diverse coppe di vino, si beveva, si cantava, si prendeva il pane e si spezzava, si mangiava l'agnello e questo era il rito che veniva fatto, quindi la Pasqua degli ebrei. E Gesù nella sua vita terrena, come ripeto, ha fatto la Pasqua, che poi ha celebrato sulla croce. E infatti Giovanni, quando colloca la Pasqua di Cristo, capitolo 19-31 di Giovanni, colloca l'Eucaristia, l'istituzione della Pasqua del Signore, la colloca mentre Gesù muore sulla croce. La Pasqua del Signore la colloca mentre Gesù muore sulla croce. E qui si ripete il discorso dell'agnello, ed è il discorso dell'agnello molto chiaro, scusate. Prendiamo Giovanni, questo va lì. 19:31. Era il giorno della preparazione e i giudei perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che non fossero, che fossero loro spezzate le gambe, fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe, al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue d'acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Allora, qui vediamo sulla croce, Gesù muore. Quindi se questo grande sacrificio veniva fatto a Pasqua, Giuseppe Flavio dice che venivano, esagerando come fa lui, uccisi 100.000 agnelli, quindi era un fiume di sangue, un fiume di sangue. Questa volta, ecco, c'è uno che è l'agnello, infatti a lui non verrà spezzato nessun osso, perché Gesù è l'agnello, Gesù è il vero agnello. Tante volte lo diciamo, noi nella messa diciamo agnello di Dio, questi ragazzini sanno dire agnello di Dio, che dicono figlio della pecora. Cosa vuol dire agnello di Dio? Vuol dire questo, che è colui che libera. Il significato è grosso. E versa tutto il sangue, l'ultima goccia. Perché versa tutto il sangue fino all'ultima goccia? Perché compie la nuova ed eterna alleanza con l'umanità. Quindi Cristo compie la sua Pasqua sulla croce. Infatti gli apostoli, quando è che capiranno bene l'Eucaristia? In parte la capiranno mentre Gesù compie l'Eucaristia, ma in parte la capiranno dopo la morte del Signore e la sua risurrezione, in modo pieno. Allora, questi passaggi sono chiari, venerati fratelli e venerate sorelle? Va bene, chiarissimi. Quindi Gesù è l'agnello immolato, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, dona a noi la pace. Gesù, al capitolo 22 di Luca, e poi come sarà detto anche nella lettera ai Corinzi, celebrò quella che è l'ultima Pasqua terrena, aveva celebrata ogni anno la Pasqua, e quella che è la prima Pasqua ebraica. Quindi quella è sì l'ultima cena, ma è anche la prima cena della Chiesa. E infatti Gesù, cioè il testo Luca, viene introdotto anche da queste parole solenni, dice così. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. Dove vuoi che andiamo, eccetera. E si andarono, trovarono tutto come aveva detto loro, ricordate, no? E prepararono la Pasqua. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima della passione, perché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compirà nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più il frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Ultima e prima. Ultima Pasqua e prima Pasqua. Poi preso un pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Allora, gli apostoli cosa capirono? Cosa capirono? Capirono che questo era il corpo del Signore. Dominus est, è il Signore. Capirono, questo lo capirono subito, che era il Signore. Ma capirono che questo non era un fatto statico e basta, era un fatto dinamico, cioè che aveva delle implicazioni poi nella loro vita. Non era che stava Gesù lì come una bella statuina d'oro e d'argento. Capirono che era Gesù, ma capirono quelle che erano le implicazioni da queste parole. Perché qua, chi è il corpo dato? Il corpo dato è l'agnello. E il sangue sparso è l'aspersione del sangue dell'agnello. E questo lo capirono subito, rifacendosi all'antica Pasqua. Dopo la passione e la risurrezione comprenderanno che veramente, veramente Gesù crocifisso, che muore per noi e che risorge, è il vero agnello e che è il suo sangue, quello della nuova ed eterna alleanza. Capito allora che l'Eucaristia non è un fatto statico, è dinamico, perché se non ci facciamo liberare da Cristo, non si fa l'Eucaristia. E se non si fa l'alleanza con Cristo, non si fa l'Eucaristia. Ecco quello che avveniva a Corinto. A Corinto, si celebrava l'Eucaristia con fede, dicevano è il Signore, ma si fermavano lì. Gesù diventava una bella cosina, un bell'oggetto. Quante volte avviene questo nella pietà? Diceva quella suora davanti al Santissimo e Divinissimo Sacramento: o bellissimo e biondissimo Gesù. Sì, non è bellissimo e biondissimo Gesù, è colui che è l'agnello che libera, ci libera, ci libera, ci libera, ci libera. Da che cosa? Quante volte abbiamo detto questo? Dai condizionamenti, dalle mode, dai modelli, dalle paure. Bravo, bravissimo, hai imparato questo, guarda, se hai imparato questo, se non hai più paura, sei un gigante dello spirito. Allora, dalla paura, ci libera. Uomini liberi, il cristiano è un uomo libero, libero. Pensiamo ai martiri, imprigionati, incatenati, uomini liberi, il cardinal Tuan che celebrava l'Eucaristia in prigione, aveva qualche mollica di pane e si era fatto mandare, io ci ho parlato con lui due volte, e si era fatto mandare dai cristiani in una bottiglina come medicina il vino, e senza calice, non c'aveva il bel calice, senza calice, e metteva questa goccia nella mano, diceva le parole dell'Eucaristia ed era, sì, incatenato, in prigione, ma era uomo libero. Uomo libero. Libero da. E poi l'alleanza. L'alleanza con chi? L'alleanza con Cristo. Con Cristo. E l'alleanza fra di noi. L'alleanza fra di noi. Questo è l'esigenza dell'Eucaristia. Quindi vedete come l'Eucaristia nella vita della Chiesa è dinamica. Queste cose bisogna insegnarle, bisogna dirle costantemente. Io sono stato chiamato al congresso eucaristico ad Ancona. No, non che io dico cose nuove, ma c'era la sala piena, io ho detto queste cose qui, sono stato chiamato a parlare di questo. E poi è venuto Monsignor Marini, l'ex cerimoniere, a ringraziarmi perché dice queste cose non si dicono più, ma sono queste che dobbiamo di dire queste cose sull'Eucaristia. Perché se no il culto eucaristico che si riduce? Se non coinvolge la vita, se non mette in questo cammino di liberazione, se i cristiani non si sentono liberi, se non fanno alleanza. Allora, nella Pasqua il pane è il corpo offerto, uguale all'agnello, uguale liberazione. Quindi il pane ci invita alla liberazione. E il vino è il sangue versato e la nuova ed eterna alleanza. Mangiate, bevete la vostra condanna perché non riconoscete il corpo del Signore. Allora, il primo atto che dobbiamo fare è quello della fede, sono ben convinto di questo. È il Signore, lo dicevo già E pare, ieri parlando della devozione, molte volte mica la gente crede che lì c'è il Signore. Cominciando da bambini, c'è il Signore. Dominus est, è il Signore. Ma poi bisogna riconoscerlo. Riconoscerlo non solamente come Signore, ma negli aspetti dinamici che coinvolgono totalmente la nostra esistenza. Allora guardiamo i santi segni. Ecco, se guardate. Sull'altare viene portato il pane, si fa la processione offertoriale, viene portato il pane, va bene? Chi è questo pane? Sant'Agostino dice che questo pane siamo noi. Ora, qui c'è da fare due atti di fede, quando si arriva alla cosa, che questo sia pane e poi che sia il corpo del Signore. Perché si è fatto un pane che sembra di celluloide, ma in ogni modo. No, e allora poi ci hanno insegnato la candida ostia, no, ma non è questo, è pane, Gesù prese il pane, pane. Ora, io non dico se era prendere il pane, ma almeno il colore un pochino diverso, un pochino più spesso ci dovrebbe essere, perché non è il segno, il candore, il segno è che abbia il colore del pane. Vabbè, allora. Viene portato il pane, dice Sant'Agostino, chi è il pane? Siamo noi, è la Chiesa, è la Chiesa. Allora, come ci si può scrivere qui? Fra Giovanni, va bene? Oppure Alberta, ma se no dopo le donne dicono che non ce la fa a dare le condizioni. Qui si può mettere Alberta, poi ci si può mettere Convento dei Cappuccini delle Celle, dove sono le celle, Fraternità delle Celle, poi Cortona, eccetera. Cosa dice Gesù? Perché è Gesù che agisce. Questo è il mio corpo. Allora si ha il riconoscimento. Perché la Chiesa non può fare a meno? Perché nell'Eucaristia noi siamo riconosciuti. Cosa dice Fra Giovanni Gesù di lei? Tu sei il mio corpo, ma ci pensa? Tu sei me. Tu sei me. Questa fraternità delle celle, cosa dice Gesù? Tu sei me. Belle le celle, vero? Vengono questi turisti, guardano incantati. Se c'era un gruppo di tedeschi, stava lì a bocca aperta. Ma le celle sono belle perché c'è il riconoscimento di Gesù. Se non ci fosse quello, che sarebbero le celle? È Gesù che dice, tu sei me. Tu sei me. Cortona, com'è bella Cortona. Ma qual è il riconoscimento? Perché Gesù dice. Ora noi facciamo dire a Gesù sempre qualche bugiola, vero? La facciamo dire, anche questo lo sai bene, vero? Perché tu dici, tu sei me, sei uguale a me. E questo non è. Però Gesù lo dice lo stesso. Perché tu devi essere come me. Devi avere i miei sentimenti, i miei atteggiamenti. Ecco, vedete l'Eucaristia. E non è un giochettino. Ci impegna avere i sentimenti, i medesimi sentimenti che furono di Gesù Cristo. I medesimi sentimenti che furono di Gesù Cristo. Questa è l'Eucaristia. Tu sei me. Non scoraggiamoci però di queste bugiole, perché, come diciamo, in remissione dei peccati. Quindi è un atto penitenziale l'Eucaristia. Grande sacramento di riconciliazione. L'Eucaristia e di misericordia, non è solamente la confessione, il sacramento della riconciliazione e della misericordia, è l'Eucaristia che è il supremo dei sacramenti, la fonte di tutti i sacramenti, anche la confessione dipende nella sua misericordia e riconciliazione dall'Eucaristia, in remissione dei peccati, si dice, no? Allora, tu sei me, questo è il mio corpo, questo è il mio corpo, questo vale a livello personale e a livello comunitario. Ma cosa fece Gesù? Spezzò il pane. Spezzò il pane. E come lo riconobbero? Lo vedremo domani. Lo riconobbero nello spezzare il pane. È un pane donato, un pane offerto per l'umanità. E così, che è il vino? Se Gesù è il pane offerto, se Gesù è il corpo offerto, donato, anche noi dobbiamo essere il corpo offerto e donato. E nel calice cosa c'è? Siamo noi. Anche qui c'è il nostro nome, la nostra identità. E come dice, tu sei il mio sangue dell'alleanza, della comunione, dell'alleanza. E se non facciamo alleanza, facciamo dire la bugiola a Gesù. Meno male, in remissione dei peccati. Ma lui lo dice, tu sei il mio sangue, tu sei la mia alleanza, l'identificazione, qui sia veramente il riconoscimento. Per cui i cristiani di Bitinia nel IV secolo, come dissero, o partecipate alla messa o sarete uccisi. E tutti, nessuno escluso, risposero, preferiamo morire piuttosto che rinnegare la messa, perché senza la messa non si ha il riconoscimento del nostro Signore. Del nostro Signore. È così. Ma perché Gesù ha scelto il pane? Il pane. Bello, il pane, no? Pensiamo ci fosse un bel pane lì. Dobbiamo pensarlo perché scelse il pane. Non scelse questo oggettino qui, no? Ora domani non prendete il pane, perché è un rito quello che noi facciamo, no? Ma dobbiamo pensarlo in questo modo, ma almeno un pochino più spesso e colore del pane, si possono fare le ostie. Allora, e poi alcune si devono spezzare veramente, ecco, infatti non è che il sacerdote spezza il pane perché non gli entra in bocca. È il gesto proprio del pane donato, del pane spezzato, no? È un gesto importante.
Gli ortodossi usano il pane.
Sì, usano il pane. Noi usiamo l'ostia, perché è molto, anche la praticità, purché però un po' il segno ce l'abbia. Va bene. E perché ha scelto il pane? Poteva scegliere un'altra cosa. Perché? Beh, siccome Gesù è intelligente, ha scelto il pane. Ci sono anche le parole, il pane da solo non è l'Eucaristia senza le parole, no? Acit et verbum et fit sacramentum, ci sono le parole e si fa il sacramento. Perché ha scelto il pane? Da che cosa è formato il pane? Da tanti chicchi di grano, questi chicchi di grano nelle nostre campagne, no? Quando il grano d'oro riempie le nostre campagne, ancora avviene, grazie a Dio, no? Poi è avvenuta la mietitura, quindi tagliato. Poi questo grano è stato battuto. Poi questo grano è stato impastato e quindi è stato cotto. Ripensate, Sant'Ignazio, Policarpo quando viene bruciato, il martire sembra pane cotto. Viene cotto questo pane. Poi questo pane viene spezzato, Gesù spezzò in tanti pezzi, viene spezzato e viene mangiato. Pensiamo alla ricchezza di tutti questi segni. Come questo pane, dice la Didache, un tempo disperso, forma una cosa sola, così riunisci la tua Chiesa nel tuo regno. Noi siamo i tanti chicchi di grano, ma questi chicchi di grano sono chiamati a formare una sola cosa. E per formare questa sola cosa devono fare? Devono essere tagliati, macinati, impastati e cotti. La vita comune, quando io entrai al seminario, mi dicevano che era la massima penitenza. Questa frase non mi è mai piaciuta, però lo è anche, perché credo che è dolce, soave che fratelli vivano insieme, ma richiede anche di essere chicco di grano che viene macinato, che viene impastato e che viene cotto. La vita della Chiesa è così, la vita delle nostre comunità è così. Siamo tanti, tanti chicchi di grano che devono essere macinati, che devono essere impastati, che devono essere cotti. Come questo pane un tempo disperso forma una cosa sola, così riunisci la tua Chiesa nel tuo regno. Questi sono i santi segni. E il vino. Da che cosa è fatto il vino? Da tanti acini che erano nelle nostre belle viti. Una volta si faceva la vendemmia di ottobre, ora si è anticipata di un mese e mezzo. Va bene, quindi in questo tempo ancora nel Chianti, io mi ricordo c'era in pieno la vendemmia. Va bene, i bei grappoli. Questi grappoli vengono tagliati, vengono pigiati, vengono torchiati e allora si ha il vino. E noi siamo questo vino. E infatti, cosa avviene? Che tutti mangiamo del medesimo pane. Questo pane viene spezzato e tutti lo mangiamo. Siamo tutti fratelli, diciamo. Poi tutti beviamo al medesimo calice. Pensate com'era nella Chiesa antica, quando tutti bevevano al medesimo calice. Segno proprio di comunione e di fraternità. E questo, quando è possibile, almeno la comunione sotto le due specie, anche per intenzione, è molto importante. Non è un fatto secondario. Io ricordo il Cardinal Martini insisteva, lui biblista, insisteva continuamente in una conferenza episcopale italiana perché si allargasse il più possibile la comunione sotto le due specie, anche per i laici, nei termini del possibile. Io mi rendo conto che se siamo 2 milioni di giovani è impossibile fare la comunione sotto le due specie, ma non avvenga quello che è avvenuto quest'anno a Madrid, che per la mania di qualche cerimoniere la stragrande maggioranza dei ragazzi non ha fatto la comunione. Per paura che ci fosse mancanza di rispetto alle sacre specie, si è mancato di rispetto gravemente alle sacre specie perché non si è dato la comunione alla gran parte dei ragazzi. Ecco, perché quando si tocca non si tocca Gesù, eh? Non si tocca Gesù. Quindi bisogna stare attenti nell'uno e nell'altro senso. Il grande rispetto anche verso i santi segni, il grande rispetto verso l'Eucaristia, il grande rispetto verso il tabernacolo, il bello ostensorio come ce l'avete voi, bello. San Francesco ci insegna tutte queste cose, no? Però siamo attenti che poi non si manchi alla realtà, alla sostanza per qualche... mania che non ha niente a che fare con la santa liturgia, ecco, no? Quindi, allora stavo dicendo, ho aperto questa parentesi sulla sotto le due specie, è importante perché è vero che anche in una specie sola c'è sia la comunione e la liberazione che l'alleanza, ma quando c'è il pane e il vino si hanno tutte e due, con più evidenza, i santi segni. Gesù la situa apposta, quindi c'è la ricchezza dei santi segni che è molto importante. No? Allora, come dice l'Apostolo Paolo, tutti mangiamo il medesimo pane perché siamo una sola cosa. Dice l'Apostolo Paolo, tutti beviamo, non dice alcuni, tutti beviamo al medesimo calice perché siamo una sola cosa. E come esclama Agostino, o segno di unità o vincolo di carità. Se poi non siamo uno e non siamo nella carità e nell'amore, allora l'Eucaristia è la propria condanna. È veleno, non è più il corpo santo del Signore, è il veleno. È quello che succedeva a Corinto. Quelli leticavano, quelli non avevano carità, non avevano attenzione verso i più bisognosi di loro, mica facevano pagare a cose diverse da queste. E l'Apostolo Paolo dice: voi mangiate e bevete la vostra condanna, non mangiate il corpo del Signore, non riconoscete il corpo del Signore, segno di unità o vincolo di carità. E questo è così vero, è così vero. Se noi prendiamo l'Evangelista Giovanni, vediamo una cosa strana. Se noi prendiamo l'Evangelista Giovanni, oltre tutto quello che ci ha detto l'Apostolo Paolo, se prendiamo l'Evangelista Giovanni, vediamo una cosa stranissima. Vediamo come Giovanni descrive la Pasqua del Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, mentre cenavano. Allora, abbiamo visto Luca, come ha detto, desiderio desideravi, come è bello il testo latino, no? Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Dopo questa solenne introduzione di Giovanni, noi penseremo che, avendo amato i suoi che erano morti nel mondo, cosa fece? Istituì l'Eucaristia. Beh, la logica porterebbe questo, la nostra logica, dopo che abbiamo letto i testi precedenti, e invece no. Lavò i piedi agli apostoli. E non ci narra l'istituzione dell'Eucaristia, in parte perché già ne ha parlato al capitolo sesto. Va bene. Però, eppure, è una pagina eucaristica. È una pagina eucaristica, perché ci fa vedere le conseguenze dell'Eucaristia. Lavare i piedi, lavare i piedi. Prima lasciarci lavare i piedi noi da Gesù, perché anche questo non è facile. Opponiamo sempre le resistenze, mettiamo gli aculei come li ha messi Pietro. No, Signore, non mi lascio lavare i piedi da te, perché lasciarsi lavare i piedi da Gesù è una cosa grande, è una cosa impegnativa. Dobbiamo lasciarci lavare i piedi da Gesù, perché noi dobbiamo diventare il corpo di Cristo. Io sono Gesù, io sono Gesù, io sono il sangue di Gesù, io sono il corpo di Gesù. E poi dobbiamo lavarci i piedi. Infatti, nell'ultima scena ci sono due comandi. Il primo, fate questo in memoria di me. E questo la Chiesa lo fa sempre, tutti i giorni. L'altro è un comando uguale del Signore, perché dice: io che sono il Maestro e Signore, voi mi chiamate Maestro e Signore, dite bene, io che sono il Maestro e Signore, vi ho dato l'esempio affinché quello che ho fatto io lo facciate anche voi. E com'è che invece questo fatto si fa solamente una volta all'anno e è facoltativo? Non è nemmeno obbligatorio, perché se non si fa nella messa in cena Domini, si può tralasciare. Eppure bisogna farlo tutti i giorni anche questo. Non in senso materiale, ma in senso di mettersi nell'atteggiamento del servizio nei confronti dei fratelli. Lavare i piedi ai nostri fratelli. Che è il gesto non del servo, ma il gesto dello schiavo. Ritorno al discorso di Gesù, che ha preso l'ultimo posto nel servizio, affinché anche noi ci mettiamo nell'atteggiamento del servizio, perché sarà solamente nell'atteggiamento del servizio, che spendendo la nostra vita nel servizio, che noi celebreremo degnamente l'Eucaristia. Tutti partecipiamo allora all'Eucaristia con grande devozione, ma partecipiamo con grande devozione all'Eucaristia se sappiamo cogliere le esigenze della celebrazione eucaristica. E qui poi riporto, questo in particolare vale per noi sacerdoti, ma vale per tutti, le parole che nell'ordinazione il vescovo dice mentre consegna al presbitero ordinato il pane e il vino. Dice: ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Questo lo dice il Brano Cristo. Renditi conto, perché queste cose dobbiamo meditarle continuamente e dobbiamo annunziarle continuamente. Imita ciò che celebri, perché se non lo imiti e non lo rendi poi concreto nella tua vita, che fai? Fai una bella commedia, fai il teatrino. Non è il teatrino la Santa Messa, non è il teatrino la celebrazione dell'Eucaristia, non è il teatro dei burattini. È una cosa estremamente seria e conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo, il quale per noi è morto ed è veramente risorto. Che il Signore ci dia la grande gioia di sentire la gioia. Ecco, state sempre molto attenti, ma io stasera vi chiedo un'attenzione un pochino particolare a questo schema.